Una mostra da non perdere. Paolo Di Paolo, fotografie ritrovate a Palazzo Ducale di Genova. Un notevole corpus di slideshow mostra la ricerca creativa, l'uso delle immagini di una grande artista e attivista, Nan Goldin, a Langar Bicocca. È come visitare un pezzo di Biennale, Fata Morgana, Memorie dall'invisibile, un viaggio in cui ci accompagna Massimiliano Gioni a Palazzo Morando. E ancora, ultimo weekend per visitare il Festival di Fotografia Etica a Lodi. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Come di consueto vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. Paolo Di Paolo, fotografie ritrovate, una mostra curata da Giovanna Calvenzi e da Silvia Di Paolo nel centenario della nascita di Paolo Di Paolo, Palazzo Ducale di Genova, in collaborazione con Marsilio Arte, presenta questa retrospettiva dedicata a uno dei grandi maestri della fotografia italiana del Novecento. La mostra, titolo Paolo Di Paolo, fotografie ritrovate, come dicevo, è curata da Giovanna Calvenzi e Silvia Di Paolo, che è la figlia del fotografo. Si potrà visitare fino al 6 di aprile e restituisce al pubblico l'opera dimenticata di un autore che veramente ha saputo raccontare con delicatezza e profondità l'Italia del secondo dopoguerra. Paolo Di Paolo, classe 1925, scomparso nel 2023. Dal 54 al 66, fotografo di punta della rivista Il Mondo, diretta da Mario Pannunzio. Oltre a interessanti reportage di natura sociale, di costume, di cultura, realizzò anche servizi su personaggi come Pasolini, Antonioni, Anna Magnani, De Chirico, Ezra Pound, Mastroianni, Visconti, Ungaretti, Fontana. Insomma, questa è, come dicevo nel sommario, una mostra da non perdere, molto ampia, che racconta il lavoro di questo grande fotografo. Allora andiamo in mostra, sentiamo prima la figlia Silvia e poi sentiremo Giovanna Calvenzi.
La prima mostra del 2019, la conferenza stampa, mio padre ha esordito lasciandoci anche un po' perplessi, ringraziando Mario Pannunzio. Io pensavo volesse ringraziare il Maxi, l'editore. Cioè, lui ringrazia Mario Pannunzio, direttore del Mondo, dicendo è grazie a lui, parlando al plurale, se noi fotografi, noi amici che lavoravamo per il Mondo, abbiamo conservato, ci siamo potuti esprimere in modo libero e non convenzionale. E lui in particolare dice grazie a Pannunzio se io ho conservato uno spirito da dilettante. E questa frase noi l'abbiamo messa sulla quarta di copertina del volume che accompagna questa mostra, ed è il punto di partenza dal quale siamo partiti, lo spirito di diletto, nel senso più bello, essere dilettante, ovvero fare qualcosa per gioia, per piacere. E credo che si percepisca in tutte queste fotografie la gioia di raccontare qualcosa, ma anche l'impegno, come situazioni come i funerali di Palmiro Togliatti. Abbiamo pubblicato anche qui sulla mostra le sue parole, dove lui racconta: io ero in vacanza, era agosto, ero in Sardegna, ma ho sentito il dovere di venire a Roma per documentare un fatto del genere. Cioè, per un fotografo sarebbe stato gravissimo non prendere parte a un evento del genere, 1,5 milioni di persone in piazza, gente che piangeva. Quindi noi abbiamo raccontato le diverse sfaccettature professionali e umane di un fotografo che oggi viene celebrato tra i giganti, ma è comunque ancora abbastanza sconosciuto. Perché...
Allora, siamo a Palazzo Ducale di Genova e adesso sentiamo Giovanna Calvenzi, che ha curato la mostra insieme alla figlia Silvia Di Paolo. Anna Calvenzi, un fotografo troppo poco conosciuto, Paolo Di Paolo.
Pochissimo conosciuto, e per colpa sua, perché lui ha smesso nel 1968-70 di fare il fotografo, ha nascosto letteralmente tutto il suo meraviglioso archivio che consta di 250.000 immagini, l'ha nascosto in cantina dove sua figlia lo ha ritrovato 20 anni dopo e ha impiegato i 20 anni successivi a persuaderlo a tirar fuori le foto dal cassetto. Paolo Di Paolo ha smesso di fotografare quando, dopo la chiusura del mondo di Pannunzio nel 66, il cambiamento del direttore di Tempo, settimanale al quale lui collaborava intensamente, dopo la presenza della televisione che aveva sottratto molti lettori alla stampa, e come risultato lui ha deciso, ha attraversato una crisi.
Ecco, ma qual è il motivo che l'ha indotto a tornare alla filosofia, ai suoi studi e non fotografare più?
Lui aveva più o meno poco più di 40 anni quando decide di smettere di essere fotografo, perché era stato un fotografo molto molto apprezzato, con un sacco di lavoro, che aveva realizzato un sacco di immagini straordinarie, e capiva che probabilmente non sarebbe stato più così. Dopo la chiusura del mondo gli è venuta questa crisi professionale in qualche modo, e con il passare degli anni ha iniziato a collaborare per esempio con una giornalista di moda che si chiamava Irene Brin, e a fare anche delle foto di moda, ma era un tipo di lavoro che non gli piaceva.
Lui faceva dei reportage su temi particolari, ho visto per esempio un reportage sulle carceri,
lunghe inchieste,
che temi sociali insomma.
Sì, sì, che il giornale Tempo prevalentemente, o la settimana Incom Illustrata, gli commissionavano, lo mandavano in Giappone. Ci restava un mese, faceva dei servizi sui ragazzini giapponesi, lo mandavano negli Stati Uniti, lo mandavano a Mosca, a San Pietroburgo.
In Unione Sovietica lo mandavano.
Sovietica, e lui ci restava il tempo necessario a fare delle grandi storie. E qui abbiamo cercato di riassumere un po' questo lavoro enorme di fotogiornalista che lui aveva fatto negli anni felici del fotogiornalismo italiano.
Però ha avuto anche un buon rapporto col cinema, con personaggi, attori, prima di tutto con Pasolini, credo.
Allora, con Pasolini nel 59 ha fatto un grandissimo lavoro che si chiamava La lunga strada di sabbia, commissionato da un periodico mensile della Palazzi Editore che si chiamava Successo. È andato con Pasolini a raccontare le, virgolette, vacanze degli italiani. Il titolo l'aveva trovato lui, La lunga strada di sabbia, e partendo dal confine con la Francia arrivavano fino al confine dell'ex Jugoslavia. Erano le vacanze degli italiani, ma la cosa straordinaria è che capisci guardando le foto dove sei, perché il modo di comportarsi delle persone a Rapallo era diverso dalla Puglia o dalla Calabria. Quindi è un lavoro straordinario quello che ha fatto Paolo Di Paolo. Successivamente con Pasolini è rimasto in rapporti di rispetto reciproco, di grande rispetto reciproco, e Pasolini lo invitava spessissimo ad andare sul set dei suoi film.
Ecco, sul set dei suoi film, anche il Vangelo secondo Matteo mi pare che abbia seguito.
Sì, certo. Diciamo che l'ha invitato a casa sua, l'ha fotografato con sua madre, l'ha fotografato davanti alla tomba di Gramsci, hanno avuto un rapporto di rispetto reciproco per molti anni. E anche con molti attori. Lui ha avuto la fortuna di essere a Roma negli anni nei quali c'era la rinascita del cinema italiano, e a essere di nuovo a Roma negli anni nei quali era nato il rotocalco e i giornali settimanali, i giornali periodici avevano questa funzione quasi tra virgolette didattica, nel senso che la percentuale, questo è un dato Istat, di analfabetismo o analfabetismo di ritorno in Italia era molto alto, quindi alla fotografia veniva domandato di fare informazione veramente.
Raccontava storie, situazioni. Certo.
Esattamente. Quindi.
E poi le pubblicazioni dell'epoca davano uno spazio e una dignità alla fotografia, cosa che purtroppo è andata un po'.
Sì, davano molte pagine. Lui comunque è rimasto sempre molto legato al mondo di Pannunzio. Ha cominciato nel 54 a collaborare col mondo di Pannunzio e ha smesso nel 66 quando il giornale ha chiuso. Era un settimanale stravagante il mondo, perché era un giornale di altissimo Paolo Di Paolo nel film che Bruce Weber gli ha dedicato racconta che era un giornale che aveva più scrittori che lettori, quindi un giornale davvero molto interessante da un certo punto di vista, ma che aveva questo grande vantaggio di utilizzare la fotografia in un modo autonomo, non era illustrazione di un servizio, ma era un'informazione indipendente che aveva una sua didascalia, un suo titolo e da un certo momento in poi anche la firma dell'autore. Paolo è stato il fotografo di punta del mondo di Pannunzio e per il giornale ha realizzato 573 immagini, il numero più alto. E quando il mondo ha chiuso, lui ha mandato un telegramma a Pannunzio dicendogli che per lui e per molti colleghi fotografi era venuto a meno la voglia di essere fotogiornalisti.
Ci faceva notare la figlia nella presentazione che aveva un modo molto originale di fare le fotografie anche ai personaggi, no? Di prendere dei momenti di intimità insoliti.
Guarda, non era tanto, non sono mai, come voi vedrete, quasi mai immagini rubate, sono delle immagini concordate. Se devo dire la verità, quello che per me, questa è una visione mia personale, soprattutto nei ritratti degli attori, degli scrittori, degli artisti, c'è la collaborazione, cioè c'è un rapporto paritetico dove lui certamente guidava l'impostazione del ritratto.
Però teneva conto del soggetto.
Sì, sì, sì.
Senti Giovanna, come l'avete pensato il percorso? Perché devo dire che è molto ampio, molto vario, movimentato. Tanto complimenti per l'allestimento.
L'abbiamo pensato in ordine cronologico. Abbiamo voluto partire con una sequenza di immagini degli anni, dei primissimi anni di lavoro, 53-54, dove lui lavorava per se stesso, per esercitarsi, perché aveva appena scoperto da autodidatta la fotografia, e poi per una rivista nella quale faceva anche il grafico che si chiamava Montaggio. Successivamente abbiamo fatto una grande stanza dedicata al mondo di Pannunzio e poi via via tutte le storie che lui ha raccontato divise a piccoli nuclei. La cosa molto bella che ha fatto Silvia Di Paolo è di aver dato al museo anche i giornali, i provini a contatto, cioè c'è proprio una relazione tra le immagini che noi vediamo alle pareti e le bacheche dove ci sono conservati i giornali sui quali ha pubblicato le sue immagini.
Allora, con Giovanna Calvenzi si viaggia in prima classe e anche le fotografie sono bellissime. Inoltre, questo spazio che Palazzo Ducale ha riservato alla mostra, devo dire che è molto bello. Insomma, è una mostra che vale bene un viaggio a Genova. Paolo Di Paolo, fotografie ritrovate. Nan Goldin, This Will Not End Well, questo non finirà bene. Una mostra curata da Roberta Tenconi e Lucia Aspesi all'Hangar Bicocca di Milano. È fino al 15 di febbraio ed è la prima retrospettiva dedicata al lavoro di Nan Goldin come filmmaker. È un corpus di slideshow e questa retrospettiva è allestita in diverse strutture architettoniche definite come padiglioni, sono delle strutture nere, tonde, in questo spazio scuro dell'Hangar Bicocca e sono state pensate dall'architetta Alain Vardet che collabora con Nan Goldin. Goldin, classe 53 americana nata a Washington, nota per il suo lavoro un uso nuovo delle immagini che non nascono dall'osservazione ma dalle relazioni, una connessione emotiva, immagini intime, però parlano a tutti e di tutti. Si parla di amore, di dolore, di morte, di dipendenza, di relazioni di potere. Il suo capolavoro, La ballata della dipendenza sessuale, un lavoro dell'81, La New York, il mondo della dipendenza da stupefacenti, la controcultura e poi altri video, omaggio agli amici trans, il mondo dell'infanzia, i miti tratti dalla metamorfosi di Ovidio, un viaggio nell'estasi della droga che le ha anche causato l'accusa di esaltarne l'effetto. Ma una delle opere più emozionanti è senz'altro quella dedicata alla sorella, Sisters, che si è suicidata quando Nan aveva 11 anni e questo l'ha molto segnata. Nan Goldin, anche attivista a sostegno delle vittime dell'AIDS e contro la casa farmaceutica per la responsabilità dell'epidemia da opioidi causata dal farmaco OxyContin, invitò tutti i musei a rifiutare i finanziamenti della casa Sackler. Roberta Tenconi ha curato questa bella mostra all'Hangar Bicocca.
Nan Goldin credo che sia una delle più grandi artiste, ma soprattutto storyteller, quindi narratrici del figure nell'arte contemporanea attuale. Ha iniziato come scattando fotografie negli anni 70, forse è stata nota all'inizio soprattutto per il lavoro fotografico che ha veramente segnato generazioni di proprio della, come dire, del modo con cui vediamo le immagini o concepiamo le immagini. I suoi sono ritratti, sono immagini,
ma molto intime anche,
assolutamente, no? Intime. Lei ha iniziato appunto a 15 anni fotografando gli amici, la famiglia, quella che definiva la sua famiglia, le persone con cui viveva, le persone con cui lavorava, le persone che amava. Sono immagini, e questo è importante dirlo, sono immagini che lei dice nascono non dall'osservazione ma dalle relazioni, e questa connessione emotiva veramente trasuda, si vede nelle immagini, perché sono immagini assolutamente intime, ma non necessariamente che parlano solo lei, ma riescono a parlare veramente a tutti. Nelle immagini si vedono, c'è una commistione di così tante emozioni, si parla di amore, si parla di dolore, si parla di morte, si parla di dipendenza, si parla di relazioni di potere.
Tra l'altro uno dei primi lavori che si vedono nel padiglione, che sono 7 se non vado errata, è un lavoro storico, no? È quello che l'ha resa famosa.
Sì, allora, queste...
La ballata della dipendenza sessuale
è stato il primo slideshow, perché in questa mostra non vedremo nessuna delle fotografie di Nan Goldin, ma vedremo quelle che lei definisce film. È la prima mostra retrospettiva che racconta il lavoro come filmmaker. Lei ha detto: io sono diventata una fotografa, ma in realtà il mio desiderio era quello di essere una regista, una filmmaker. Perché soprattutto all'inizio usava il medium della diapositiva e presentava queste, diciamo, proiezioni di diapositiva all'inizio in modo molto intimo, ed è proprio il modo in cui è nata The Ballad of Sexual
Dependency. Il primo lavoro, no?
La prima, diciamo, apparizione
pubblica. È una sequenza di fotografie.
È una sequenza di immagini singole, però il modo con cui vengono editate, presentate, si parla di circa 700 immagini, diapositive, è ancora analogico, quindi sono proprio le diapositive, in circa 40 minuti, accompagnati da una colonna sonora sorprendente, e c'è proprio anche una struttura narrativa, quindi è questo ritmo che si crea nelle immagini che creano il flusso cinematografico. Inizialmente, infatti, il lavoro, diciamo, le prime apparizioni erano all'interno più di nightclub, si dice che la prima apparizione, poi non aveva ancora questo titolo, ma pubblica, fosse stata questo locale mitico, il Mad Club a New York, pare il compleanno di Frank Zappa. Successivamente in situazioni soprattutto di cinema indipendente, underground, poi in Europa è stato presentato ad esempio all'Arsenale a Berlino. Ci sono voluti un po' di anni prima che venisse anche riconosciuto e presentato all'interno di un museo. A Milano la prima apparizione, diciamolo, visto che siamo qui, fu proprio nel settembre dell'86 al Plastic, questo locale mitologico.
Sì, molto frequentato anche dagli ambienti dei giovani di quegli anni.
Sì, era proprio è anche un po' un ritratto di tutta una generazione,
di un'epoca.
Erano gli anni 80, poi il lavoro...
Sesso, droga, libertà sessuale.
Sì, c'era questo lavoro, anche questa consapevolezza che nasceva, non c'erano ancora termini che adesso comprendiamo e che usiamo, ma c'era questa volontà e questo desiderio proprio di parlare il genere, ad esempio, di identità come qualcosa che si sceglie, si definisce, e non qualcosa che è necessariamente governato, dettato dalle norme sociali. Quindi in questo senso il lavoro è stato veramente di un'apertura sorprendente, anche di un impegno, di un coraggio incredibile, perché parlava
anche
di
lungimiranza, perché se pensiamo che è partita negli anni 80.
Assolutamente, assolutamente.
Ecco, allora, Poi vediamo altri lavori dove invece c'è stata un po' un'evoluzione, un cambiamento.
Allora, per circa una decina d'anni l'unico slideshow è stato The Ballad of Sexual Dependency, la cui forma, diciamo, come lo vediamo ora, più poi l'ha continuata a rieditare, però il titolo si è originato veramente nel 1983. Per circa 10 anni è stato l'unico slideshow, poi a partire dal 93 ha iniziato a farne anche altri, al momento sono circa una 12 in totale, una dozzina. In mostra ne abbiamo 8, è la più grande, diciamo, presentazione. E si vede come il linguaggio si è proprio anche ampliato, trasformato, cambiato.
Diventa più sofisticato.
Ma diventa, diciamo, si apre a tante creativo. Altre tematiche, ma è semplicemente perché appunto è talmente così legato alla vita di Nan Goldin, per cui dopo i fantastici anni 80, ad esempio negli anni 90, è stata l'artista, è stata una delle primissime persone, una delle primissime a dare voce e spazio al tema, ad esempio, dell'AIDS. Lei vedeva attorno a sé amici, persone vicine, mancare, morire nel silenzio totale della società, come se questa cosa non esistesse. È stata la prima persona a curare una mostra proprio sul tema dell'AIDS, ad esempio, in modo anche molto coraggioso. Il catalogo fu censurato, ad esempio, all'epoca. Il linguaggio si è anche, come dire, ampliato. Non sono ora negli slideshow, non sono solo, sono anche in formato digitale, ha inserito anche immagini, frammenti di video. Il concetto, comunque, la sequenza di immagini e di sequenze con questo linguaggio anche sonoro che si sovrappone è rimasto. Sì. Ha iniziato a collaborare con compositori, quindi che hanno lavorato con lei la parte sonora. I film sono anche magari diventati, si proiettano su più schermi. Quindi, diciamo, c'è stata una trasformazione,
sì, una complessità anche, esatto, del suo lavoro. Vorrei che mi parlassi dell'ultimo lavoro che ha fatto nel 24-25, dedicato alla sorella.
Allora, quello della sorella è del 2004, si chiama Sister Sense and Sibyl.
Ma questo che ha fatto qui però è più recente, no?
No, è quello del 2004, però la vera differenza rispetto alle altre alle precedenti presentazioni di questa mostra, che è appunto una mostra itinerante, è che qui, diversamente da quanto accaduto a Stoccolma, ad Amsterdam, allo Stedelijk, a Berlino, alla Neue Nationalgalerie, un po' per, come dire, la generosità di questi spazi, abbiamo deciso di presentare il lavoro all'esterno, non utilizzando il padiglione di, diciamo, tessuti come negli altri, e legno come negli altri, queste piccole stanze, no? Diciamo, architetture, sì. Ma di utilizzare quello che in hangar definiamo lo spazio del cubo, che è proprio un'architettura a sé stante, ai soffitti alti di oltre 20 metri e ha le stesse proporzioni, diciamo, questo grande ambiente di circa 20 per 20 metri che ha, diciamo, ricorda molto le proporzioni e le dimensioni della Cappella della Salpietriere, anche nella sua
dove
verticalità,
dove l'ha presentata
la prima volta. Quindi c'è questo, diciamo, anche gli schermi, la proiezione, il suono è molto amplificato rispetto alle ultime presentazioni, è molto più vicino alla prima versione della prima presentazione, perché il film è lo stesso del 2004.
Ed ecco il sonoro di Sister, un lavoro del 2004 rivisitato nel 2022. Allora, vi assicuro che è un lavoro estremamente toccante, ne abbiamo visto con altre colleghe, colleghi, e ci ha commosso questo lavoro. Trasmette tutto il dolore che Nan Goldin ha vissuto per la sorella, che l'ha segnata poi per tutta la vita e anche nel suo lavoro. Nan Goldin all'Hangar Bicocca, c'è tempo fino a febbraio, e la mostra, l'ingresso è gratuito. Vorrei segnalarvi un'altra mostra, Oltre la guerra, i progetti di Sole Terra in Ucraina e Palestina. Si può visitare fino al 30 di ottobre alla Fabbrica del Vapore. È una mostra fotografica presso l'atelier Cisterne, non allo spazio Cisterne quello grande, ma sotto, appena passate il bar, subito sulla destra c'è questo piccolo atelier con le fotografie di Fabio Bucciarelli, Arianna Arcara, Ugo Panella, Matteo Planucci, fotografie che negli anni hanno visto con i propri occhi, hanno documentato il lavoro di Sole Terre nei paesi segnati dai conflitti, Ucraina e Palestina, e anche le fotografie di Andy Rocchelli, che come sapete è stato ucciso purtroppo in Ucraina. Ora, è un progetto sostenuto dal Green, gruppo redattori iconografici nazionali, che collabora con Sole Terre, e hanno organizzato per domani alle ore 16 un'asta fotografica. Le fotografie sono quelle di Gabriele Basilico, Maria Vittoria Bachhaus, Carla Cerati, Mario Giacomelli, Letizia Battaglia, Berengo Gardin, Maurizio Galimberti e via dicendo, anche Isabella Balena. Il ricavato della vendita di queste fotografie all'asta andrà a sostenere Sole Terre. Ieri e oggi pomeriggio poi c'è lì in sede il fotografo Alessandro Ando Magagna, attraverso il suo Sensitive Portrait Box. È un box nero dove vi viene fatto un ritratto, prima normale diciamo, e poi vi fa sentire una musica, e a seconda delle espressioni e delle emozioni che la musica vi suscita, tac, un altro ritratto. Ecco, anche questo non è gratuito, ha un costo, e il ricavato va a sostegno di Sole Terre. Tutto quanto alla Fabbrica del Vapore, oggi pomeriggio i ritratti di Alessandro Ando Magagna e l'asta invece domani alle ore 16 alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini, come sapete. Riservato un tuo tempo a te, ad ecuro, da me donde sera fere, e volo con te. Allora, queste note mi sembrano adatte ad accompagnarci alla nuova mostra di cui ci occupiamo adesso, che è Fata Morgana, Memorie dall'invisibile. Mostra curata da Massimiliano Gioni per la Fondazione Trussardi, insieme a Daniel Birnbaum e a Marta Papini. È una mostra ospitata a Palazzo Morando di Milano e anche questa è a ingresso gratuito. È una cosa che io segnalo perché secondo me ultimamente le mostre costano un po' troppo. Comunque, detto questo, adesso ci occupiamo di questa mostra che secondo me è sembra un pezzettino di biennale. Che grandi artisti si siano interessati all'invisibile, all'occulto, Kandinsky, Mondri, anche lo spirituale, la teosofia. Ora un'ampia mostra ha riunito artiste, soprattutto donne, mistiche, visionarie, medium, in un percorso che vuole indagare come hanno affrontato e interpretato questa dimensione. Curata da Massimiliano Gioni, che già alla Biennale di Venezia del 2013 con Palazzo Enciclopedico aveva mostrato un grande interesse per questi temi. Gioni si è anche ispirato al luogo. Palazzo Morando infatti era l'abitazione della contessa Lidia Morando, donna di cultura che coltivava queste discipline. Un viaggio fra artiste, soprattutto donne, come dicevo, che in questa dimensione hanno trovato libertà in momenti in cui la libertà per loro era molto ridotta, fra artisti come Ilma Klint, Emma Kunz, da Carol Rama a Kiki Smith, ma anche Man Ray, surrealismo, fino alla psichiatria. La domanda che sorge a noi è: quelli che viviamo sono tempi bui, non sarà dunque che ci si rifugia nel trascendente?
Allora, Massimiliano Gioni, una mostra che parte
dal poema di André Breton oppure dalla storia anche della contessa Morando di questo palazzo, delle sue passioni?
Fata Morgana è la nuova mostra della Fondazione Trussardi e, come sempre, esplorando Milano, abbiamo scelto questa volta Palazzo Morando, che ha una storia molto speciale legata alla contessa Morando, che a cavallo di 800 e 900 si appassiona di occultismo, di teosofia, di ipnotismo, sonnambulismo e assembla una grande collezione di libri ora donata alla Trivulziana, di cui abbiamo anche alcuni esempi in mostra. Quindi, partendo dal luogo, che è un museo molto speciale perché è un museo che racconta di Milano e incrocia arte e costume, ma che poi appunto è anche una casa museo che ricorda la vita di questo personaggio singolare, che, per dire, il côté in cui lavora, a un certo punto deve chiedere all'arcivescovado di Milano un permesso per poter assemblare questa grande collezione.
Perché erano studi non tanto accettati all'epoca.
Erano abbastanza eterodossi, ma, fatto curioso, in realtà lei partecipava in una voga europea e anche americana di appunto interesse nei confronti dell'occultismo, di quello che si chiama spiritismo e che in America invece si chiama spiritualismo.
Anche e della teosofia.
Teosofia. E lei nella sua collezione ha vari volumi di Elena Blavatsky, che è la fondatrice della teosofia, di cui abbiamo anche un ritratto molto curioso al piano di sopra. Quindi sì, siamo partiti da Palazzo Morando e prendendo ispirazione dal luogo abbiamo deciso di presentare una mostra che racconta dell'influenza di questi movimenti sull'arte, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, e poi di come...
Caspita, tanti artisti, 78.
78 artisti, 78. E 78 in realtà figure, ci sono artisti, ma ci sono medium, ci sono visionari, ci sono tanti purtroppo malati psichiatrici che sono rinchiusi in ospedali.
E comunque comunicano con dimensioni altre, no?
E alcuni di quelli sono celebri come il povero Artaud e altri sono completamente sconosciuti come Giuseppe Versino, che cuciva vestiti bellissimi sfilando pezzi dal suo pigiama e dagli stracci dell'ospedale.
Questo è un po' un filone del tuo interesse, sì. Se mi ricordo anche la Biennale.
Sì, ma a me piace per varie ragioni. Innanzitutto perché ormai oggi non è una mia fantasia, l'influsso di queste idee sulla storia dell'arte è comprovato, cioè noi parliamo di Kandinsky e Mondrian come padri fondatori dell'astratismo e anche loro leggevano di teosofia.
Spirituale nell'arte.
Leggevano di teosofia, tutte e due, come Ilma Flint, possedevano copie del libro Forme e pensiero di Annie Besant, di cui riproduciamo le pagine.
E Klee
e così via. Quindi in realtà alla fine abbiamo creato una falsa interpretazione del Novecento come, soprattutto come astrazione razionalista, ma le radici della modernità affondano anche in questo mondo oscuro di cui la mostra ci parla.
Infatti, quello che mi domandavo è uno sguardo a cavallo tra 800 e 900, sì. Giusto? Perché proporlo adesso con quello che sta succedendo, per sì. dire? Di solito gli artisti si occupano delle questioni, sì. Cioè l'hai fatto anche tu in passato con certo. delle proposte che hai fatto sì. di questioni scottanti, no? Dall'immigrazione sì. ai conflitti, ce ne sono tante.
Sì. Ma ci sono tante ragioni. Innanzitutto penso che per degli artisti contemporanei, e ce ne sono molti in mostra, sia un piacere vedere la loro opera in dialogo con artisti del passato e dà una nuova lettura del loro lavoro. In secondo luogo è un modo per ricordarci, purtroppo viviamo in un momento in cui fare l'artista è considerato una carriera professionale, e questa mostra ci ricorda che essere artista è in realtà un percorso di scoperta interiore, di eccentricità, di libertà che a volte appunto può costare anche molto. E infine perché è un interesse questo su questi temi che non è soltanto mio ma è molto diffusa in questo momento, di cui forse la celebrazione di Ilma Flint negli ultimi anni è il segno più evidente. Poi c'è da dire che forse è proprio in quei momenti più di difficoltà e oscurità che alcuni tendono a guardare dentro di sé, sì, o a guardare nel sogno, però lo ricordo sempre.
Non allontana dalla realtà.
Lo ricordo spesso ed è bello che in questa mostra abbiamo anche una nutrita presenza di surrealisti. I surrealisti credo ci possano servire ancora da modello, perché sì, si rifugiano nell'inconscio, nel sogno, ma sono convinti che lì si trovino nuovi strumenti per trasformare la realtà, cioè quindi non è escapismo, non è fuga, ma è scoperta di nuovi modi per guardare e agire sul reale.
C'è qualche artista particolare che sei orgoglioso di essere?
Sono qui davanti alla signora Madame Favre, artista di cui rimangono 20 disegni, che aveva una sorta di feticismo per i capelli e le barbe, che illustra in maniera dettagliatissima e si immagina una sorta di medioevo fantastico, che poi è anche ispirato appunto al titolo Fata Morgana. Ci sono tanti figure nella mostra.
Ho visto che hai messo anche Carol Rama.
Sì, è proprio
cosa
qui
hai
accanto.
Scelto di
Carol Rama e Judy Chicago. Judy Chicago è un artista vivente, 86enne, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'arte femminista. In questa mostra è in dialogo con Carol Rama. Sono due artiste cardine, nel senso che secondo me accompagnano due anime della mostra. Da una parte l'anima appunto del surrealismo, della libertà anche sessuale, che ovviamente quando è incarnata da una donna negli anni 40 diventa,
certo,
scandalosa, tant'è che
le avevano censurati, sì, i suoi acquarelli.
Queste erano presenti nella sua prima mostra, che non se non sbaglio del 45, che viene chiusa dalla polizia per lesione del senso del pudore. Quindi lei incarna appunto questa idea di libertà, ma anche di un misticismo. Breton, quando parla dei medium, dice che Santa Teresa d'Avila era una medium, e Santa Teresa d'Avila certo era una medium, ma anche una...
Abbiamo in mente l'estasi.
Appunto, l'estasi e quelle di Carol Rama sono appunto figure statiche, di donne anche onnipotenti, divine. Di fronte ci sono i disegni di Judy Chicago per il dinner party.
Tante donne.
Monte Carlo simi a Fürsti Mala.
Aba lama risti cota, stock var instigator rota.
Un grande omaggio alle donne, perché le donne in questo periodo, in queste dimensioni, avevano trovato una libertà che non avevano nella società. Fata Morgana, memorie dall'invisibile. A Palazzo Morandi un'altra bella mostra. Oggi Girasoli vi ha parlato di mostre veramente da segnare in agenda, molto bella, ingresso gratuito a Palazzo Morando di Milano in via Sant'Andrea al 6 fino a fine novembre. A proposito di donne, ieri l'assessore alla cultura di Milano ha presentato il programma delle mostre per il 2026 e io vi segnalo, attenzione, perché arriverà una cosa grandiosa: Anselm Kiefer con le sue Le Alchimiste, un altro grande omaggio alle donne, curata da Gabriella Belli, arriverà ai primi di febbraio in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale. Mentre invece sempre a Palazzo Reale a fine gennaio, quindi un po' più avanti, arriverà un'altra grande mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, Le forme del desiderio. E ho detto tutto. Poi ci sono altre cose, ma ne riparleremo nei prossimi giorni. Sì, perché adesso vorrei dedicare questo ultimo momento a ricordarvi che è l'ultimo weekend questo per vedere, per visitare il Festival della Fotografia Etica. È l'ultimo weekend e questo pomeriggio alle 16 a Palazzo Barni, che è una delle sedi importanti del festival, il fotografo Fabio Mantovani presenta il suo libro dal titolo Sotto gli occhi di nessuno, Quadlibet Edizioni. Sono i resti che testimoniano drammaticamente le stragi e gli attentati che sono entrati con violenza nella memoria collettiva del nostro paese. Fabio Mantovani, autore di queste belle fotografie nel libro Sotto gli occhi di nessuno. Intanto partiamo subito dal titolo.
Il libro nasce da un'idea di diversi anni fa, quella di ridare una luce, essendo io un fotografo, a una serie di episodi che in gran parte sono molto poco presenti nella memoria collettiva, quando non assolutamente dimenticati. Quindi l'idea del titolo è proprio quello di ribaltare il luogo comune, di quando si indica qualcosa di ovvio, banale,
sotto gli occhi di tutti diventa sotto gli occhi di nessuno. Esatto. E infatti si sta parlando di delle stragi e degli attentati che hanno segnato, ahimè, la storia del nostro paese: Ustica, San Benedetto Val di Sambro, la strage della stazione di Bologna, Capaci, eccetera. Ecco, io ho sfogliato il libro e devo dire che le fotografie sono molto belle, e sono le fotografie di questi resti, che sono la testimonianza del disastro che è avvenuto.
Esattamente così. Intanto grazie per l'apprezzamento. Il mio problema, la mia difficoltà era quella di far vedere, io da fotografo devo necessariamente avere un soggetto davanti a me, qualcosa capitato decenni fa, anche 40, 50 e anche oltre. Quindi ho deciso appunto di concentrarmi su quello che oggi rimane ancora di tangibile, e cioè i mezzi coinvolti in questi attentati.
Allora, se volete saperne di più, l'appuntamento è a Lodi, oggi pomeriggio alle 16, a Palazzo Barni, una delle sedi del Festival di Fotografia Etica, e è l'ultimo weekend, oggi e domani, per visitare le bellissime mostre del Festival della Fotografia Etica. Il nostro tempo è fuggito, io vi mando un caro saluto da Tiziana Ricci, e l'appuntamento con i girasoli è sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, 13:20 circa. Ciao a tutti.